vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
Benvenuti sempre come al solito nuovamente tra i rifiuti, puntata numero 85, cifra dispari, ma noi giriamo in tondo sempre sulla carta strappata, sugli articoli dei giornali locali e non solo i giornali. In diretta da una regione che gialla, rossa, giallo-blu, non si capisce cosa sia, ma noi pazienza, andiamo avanti.
Ha sentito? Mica gliel'ho detto io.
Vada, vada.
Come vada, vada?
Lei non è francese, quindi non può restare qui. A lei, ah, fuori!
Addosso no, eh?
E neanche qui, non è italiano.
Via, via! Che via, via? Ma io che cosa sono?
Stia zitto!
Vorrei almeno sapere, per piacere, se esisto o se non esisto, ecco.
Di fronte alla legge, no, no.
Ah, allora, se ho capito bene, per voi l'esistenza di un uomo non conta affatto. Conta soltanto la sua carta d'identità.
La legge non deve essere discussa, specie dai suoi tutori.
Esatto, così è in Italia, è in Francia e dunque. Ho capito bene, il mondo va avanti con la legge, le carte e i regolamenti. E molto presto ci vorrà un permesso per vivere, debitamente timbrato per poter respirare. Bon, bon, d'accordo, vi riconosco colpevole. Colpevole d'essere nato in una cucina dove degli imbecilli hanno fatto passare la frontiera. La frontiera. Bell'invenzione.
Ah no, eh?
Iniziamo questa puntata quindi con un consiglio di film. La legge è legge. Un film con Totò, non mi ricordo il regista, con anche Fernandel, quell'attore italo francese che infatti fa qua lo sbirro francese, e consigliamo di guardarla appunto perché magari in questo periodo ci sta a fare un ragionamento sui confini, dove vediamo, visto che sono molto utilizzati dalle varie ordinanze, soprattutto noi avremmo abituati ai confini quelli statali più che altro, come sacri, invalicabili o comunque controllati, con la paranoia da passare. Adesso ci ritroviamo veramente a confini sempre più vicini, confini comunali, che in alcuni casi possono anche essere praticamente...
o anche la soglia di casa a volte.
Sì, siamo arrivati anche ai raggi, confini a raggio, tipo i raggi di 200 metri da casa nostra. C'è chi capisce che è un problema, anche se qua si parla di come problema dei confini, è la messa, insomma, il problema principale sembra essere quello. Si è parlato tanto questi giorni di questo problema per la gente che non può andare a messa perché magari la chiesa è dove vanno è quella del paese a fianco, e qui ci sono varie lamentele. Ne parla qua l'Arena nell'articolo del 17 dicembre, che dice: se non cambieranno le norme sul divieto di spostamento, e non, probabilmente non cambieranno. Nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, a Cerro metà della popolazione è fuori legge, perché amministrativamente dipende dal comune di Bosco Chiesanuova, che dista poco meno di 9 km, ma a casa a poche centinaia di metri della chiesa parrocchiale alla quale appartiene e dove vorrebbe recarsi per le funzioni religiose del Natale, ma non può. Qua intervistano un signore di classe 40 che dice appunto che è nato lì, ma figura essere nato a Grezzana perché Cerro è diventato comune solo nel 48, è andato a scuola a Cerro, la sua casa però è comune di Bosco Chiesanuova, per la posta deve fare riferimento all'ufficio di Lughezzano, per il seggio elettorale a Corbiolo. Insomma, un casino.
Una vita frantumata fra mille comuni
e confini. Se la maggior parte dei dice l'articolo, poi continua: se la maggior parte ha problemi ad andare in chiesa nelle prossime festività natalizie per non trasgredire la legge, c'è qualcuno che anche rimanendosene chiuso in casa sarebbe comunque fuori norma. E insomma, c'è questo signore che se va a letto finisce in quello di Cerro, se per caso usa la lavandina del bagno resta Bosco Chiesanuova, ma se nello stesso bagno si fa la doccia ecco che finisce a Cerro. Insomma, questa casa è costruita proprio a cavallo del confine fra i due comuni, da una parte all'altra della strada era stata passata in mezzo, c'era un archetto che poi è stato anche ingrandito quando hanno fatto i lavori, quindi insomma sì, la casa è proprio da una parte all'altra della strada che divide i due comuni. E poi viene raccontato questo aneddoto che non viene raccontato da chi
abita la casa,
viene raccontato da un'altra persona intervistata che non si capisce bene chi sia, e che racconta che un tempo la casa era un'osteria affittata per un periodo a due ragazze che vi esercitavano il mestiere più antico del mondo e avevano un traffico di clienti maschi del paese. E poi dice che le spose di Cerro hanno fatto denuncia ai carabinieri, che si sono presentati una sera per un sopralluogo e hanno trovato un cliente nel letto con lo stessa. Siete in arresto, intimarono i due militari e i due amanti, ma l'uomo, avvolto nel lenzuolo, non perse il suo spirito critico e secondo le ricostruzioni avrebbe detto: potete arrestare lei che sta nella metà di letto di Bosco, io sto in quella di Cerro. Che stronzo,
tra l'altro,
esatto. E comunque vabbè, la giustificazione pare sia servita a poco, dice qua coi carabinieri. E niente,
insomma, facciamo gli spiritosi.
E poi qua il giornalista insomma, va meglio di sé, dicendo: di tutte queste storie non sa nulla. Nome, 50 anni, musicista, vabbè, insomma, fa la sua cosa, che sarebbe quello che abita la casa. Insomma, non gliel'hanno detto, il giornalista non gliel'ha voluto dire, ha voluto fargli la sorpresa, farglielo leggere quell'articolo. E vabbè, comunque insomma, cioè, perché avrebbero dovuto dirglielo quando comprava la casa, comunque. E tutto quello che dice ha comprato. Ah no, poi l'intervista, ha comprato la casa 6 anni fa e ha scoperto che era appunto tra un comune e l'altro, ma non si era preoccupato di questa cosa. E dice
che sarà mai, mica non mi chiudono in casa una volta nella vita.
Dice che non pensava che fosse proprio così, anche proprio dentro casa sua, diviso tra sala, bagno, eccetera, però adesso in questo periodo l'ha scoperto. E comunque
dice, e con i rifiuti come fa?
Dice che non è quello, non lo so, non ne parlano. Comunque dice che non è preoccupato, che non si è preoccupato no, insomma, probabilmente se ne fotte anche.
Sì, giustamente insomma, anche perché non è che proprio ci sia questo gran, per fortuna, ancora i poliziotti che entrano in casa così come se nulla fosse. Dove eri? Eri in bagno? Eri in cucina, in soggiorno?
Comunque vabbè, al di là di questo caso che può anche essere quasi divertente, anche se in realtà è più tragicomico, insomma, siamo proprio alle asse.
E ne avevamo già parlato un po' di quello che potevano essere i risvolti positivi dell'obbligo di mascherina, perché magari utilizzabile per qualche sgamo, e uno però non l'ha fatta. No, non l'ha mascherata abbastanza la sgama della mascherina, perché un ragazzo è stato sorpreso che dava l'esame della patente teorico con una telecamera inserita nella mascherina e un sensore che gli dava un qualche stimolo, non si capisce, non
la
scrive.
Scossettina elettrica, forse
tipo, sì,
una vibrazione se sì, due se la A, due se la B, tre se la C, tipo una roba del genere.
Esatto. Eh no, perché si fa vero o falso.
Ah, allora beh, uno quindi se è vero, così. Due se è falso.
Esatto, così. E vabbè, quindi cosa gli hanno trovato? Una telecamera, un congegno, perché a quanto pare sì, per inquadrare le risposte si metteva in posa abbastanza eccentrica, è stato sgamato. Dentro la doppia mascherina c'era una telecamera, un congegno in grado di ricevere impulsi per suggerire le risposte, appunto. E allarme, sono arrivati i funzionari di polizia della sezione PG della procura, gli agenti di polizia locale, e il trucco è stato
non
scoperto.
Non manca più nessuno.
Esatto. Vabbè, quando è stato, però che qua fa ridere, perché insomma, quando è stato controllato aveva appena terminato il test, ci ricordiamo, mi sa che ancora il 4 errori massimo per passare, e ne aveva fatti 23, quindi non è servito.
Potevano
tanto
condonargli.
Infatti abbonare qualcuno, però vabbè. Interessante che l'articolo rivisita trucchi usati in passato da dice trasmittenti con qualcuno appostato in furgone fuori dalla motorizzazione, e poi si parla di Viscardi, che ricordo
come di Viscardi?
Viscardi,
Viscardi.
Massimo Viscardo Viscardi, che era un esaminatore, e chiediamo anche a chi sta ascoltando, perché non vorrei sbagliarmi, ma aveva la, mi sembra, la fama che segasse a manetta negli esami pratici della patente. Eppure 2 anni fa è stato coinvolto nelle indagini di insomma, esami truccati, perché mentre doveva controllare gli esamandi, suggeriva le risposte con i click della penna, e però poi segava a manetta, quindi a quanto pare se lo pagavi andavi bene, se no e vabbè, niente,
insomma, è andata male all'uomo della mascherina, però dai, apprezzabile l'impegno. Forse se faceva di testa sua gli andava meglio, in questo caso. Mai fidarsi degli amici, che ne sanno meno di te.
E adesso entriamo nella seconda fase non della pandemia, seconda parte della puntata. Riqualificazione, cambiamenti della città, è la nostra città che cambia nella forma, nel colore, in trasformazione. Alta velocità, c'è anche l'alta velocità, questa è l'arena del 16 dicembre 2020, TAV a Borgo Venezia, cantiere da 300 persone. Non si riferisce, come immaginava qualcuno inizialmente leggendo la locandina, agli espropriandi, ma agli operai, 300 operai che verranno a lavorare per il cantiere del TAV. Il primo passo è la bonifica bellica, perché a quanto pare c'è il rischio che ci siano in quest'area degli ordigni bellici, e poi dice l'assessore all'urbanistica, chiederemo che la rotatoria e l'allargamento di strada Mataranetta rimangano, e in primavera toccherà a Porto San Pancrazio, se interessata dai lavori. Adesso il cantiere, appunto, meglio la zona interessata al cantiere è quella dietro l'isola ecologica di Mattarana a Borgo Venezia, al fianco degli orti per gli anziani. Giustamente ci facciamo una bella ferrovia ad alta velocità a fianco degli orti per gli anziani, che appunto è stata completamente circondata quest'area da una lunga recinzione arancione da cantiere. Dice appunto, sempre venerdì è stato inoltre siglato formalmente l'accordo con la PSP Invest di Merano per concentrare la realizzazione delle opere del centro sportivo Adige Docks, che spunterà a Porto San Pancrazio. di un terreno ceduta dalla PSP, con tutta probabilità prenderà via il secondo cantiere sul suolo scaligero per alta velocità tra marzo e aprile prossimi, quindi marzo e aprile, prossime date diciamo dell'inizio dei lavori. Questo PSP Invest, fra l'altro, qui non viene spiegato meglio cosa sia, però PSP fra l'altro è la sigla di Porta San Pancrazio, quindi immagino sia una società finanziaria creata appositamente per questa speculazione, per appunto per la realizzazione di questo tratto. Fra l'altro gli Adige Docks sarebbero a questo progetto di una palestra più grande, dicevano addirittura d'Europa, che dovrebbe sorgere al Porto San Pancrazio, quindi appunto, e fra l'altro dice
palestra e tanto altro.
E tanto altro, e dicono appunto la più importante, perché ci sono varie opere legate al legate, diciamo comunque legate al TAV, fra cui il ponte di collegamento tra Borgo Venezia e il Pestrino, che passerà sopra Viale Venezia e quindi la ferrovia, portando a teleriscaldamento, acquedotto, fognatura, nuova linea elettrica più potente a Porto San Pancrazio. Quindi ci sarà un nuovo ponte che sarà sopra la ferrovia, che quindi non è una cosa neanche così da poco, se pensiamo a quanto è alta, diciamo, il cavalcavia ferroviario, comunque la ferrovia quanto può essere alta e quanto deve essere alto anche il ponte per passare sopra i treni. E poi appunto altre opere, perché praticamente Ferrovie cederà il terreno su cui verrà fatto il Adige Docks praticamente, anzi questo mi sono sbagliato, però diciamo sono due progetti che si intersecano. Infatti dice, conclude l'articolo dicendo, sempre in primavera, Covid permettendo, insieme ai cantieri per la TAV potrebbero partire anche quelli per dare vita ad Adige Docks. Ora c'è anche da dire che il Covid in realtà ha permesso un po' tutto, nel senso che anche i cantieri ad alta velocità nella tratta bresciana sono ripresi durante il lockdown, quindi in realtà non è che il Covid stia fermando questo genere di cose, anzi sta anzi forse un po' dando il via, sia per motivo diciamo di sbloccare fondi, far muovere un po' soldi verso alcune aziende, che anche per il discorso che è più difficile che ci sia un'opposizione a queste opere, quindi anche una semplice contestazione, quindi viene un po' agevolata nell'iter. E vabbè, questo era il primo tassello. C'è un altri due articoli che parlano di opere o comunque di cose che vengono fatte in questa magica città, e due articoli parlano di Veronetta. Il primo è Passa l'acqua, il parco si sblocca dopo 10 anni, che è la zona vicina, la grande area verde davanti alla Santa Marta, l'ex caserma Santa Marta, sede attuale dell'università, in continuità con l'unico pezzo già realizzato, quello del Bastione delle Maddalene, che era già appunto stato aperto al pubblico, anche se in realtà poi aperto al pubblico è una parola grossa perché è spesso chiuso, molto anche telecamerato. E c'è questo nuovo parco che dovrebbe essere realizzato, c'è un rendering che qua va molto di moda sull'arena, sono rendering di qualsiasi progetto, e i rendering sono sempre molto belli. Sarebbe curioso fare una foto poi quando le cose sono state realizzate e confrontarle col rendering per vedere se è la stessa cosa. Infatti si vede un'area verde, delle persone, un paesaggio suggestivo, degli edifici fatti al digitale, insomma, vabbè. E niente, si dice che fra l'altro annesso al parco, perché c'è il parco, ma c'è anche il parcheggio interrato per chi utilizzerà la palestra. Quale palestra? Palestra che non viene fra l'altro specificata, però dovrebbe sorgere, immagino, o vicino al parco, comunque nella caserma Santa Marta, insomma, sono vari progetti che hanno a che fare con la ridestinazione un po' del quartiere di Veronetta all'uso universitario. Anche qua c'è stato in mezzo il Covid, c'è ancora il Covid, c'è l'università che è online, la fuga degli studenti, l'università che, ricorderete, abbiamo parlato anche in puntata, arranca, che dice faremo tornare il 70% degli studenti in presenza, o meglio, faremo tornare a Verona il 70% degli studenti per tenere sugli affitti l'economia della zona universitaria. Boh, non si capisce cosa succede, però si punta comunque su questa cosa, perché ci sono in mezzo un bel po' di soldi. I never see that kind of classical girl. I understand that it was the first thing that I saw. That was fate. It's a ballistic man. That was fate. E fra l'altro su Edicola Caffè, che è la rubrica in cui sull'arena vengono intervistati degli edicolanti o degli lettori dell'arena nelle varie edicole, è interessante come sia sempre molto puntuale nel fornire come risposta alle domande fatte dei pareri che sono in sintonia con gli umori dell'amministrazione comunale. Per esempio si chiede del TAV a Borgo Venezia,
E la risposta è:
guarda, degli articoli che escono su quel numero lì sempre. Comunque.
Sì, comunque è comunque abbastanza mirata. E infatti chiede: se l'alta TAV Borgo Venezia cantiere da 300 persone, se l'alta velocità ha senso per la città, ben venga. Ci saranno senz'altro disagi, ma si sopportano.
E chi è che dice se ha senso? Cioè, come si fa a sapere?
Lo dice lui, se questo lettore dell'arena. Venga.
No, però.
Se ci sono o se servirà la città? Se ci sono disagi o se servirà la città?
Tutte e due. E poi per dire, si parla, dice: Bocca Trezza, riscossa di Veronetta, approvato il progetto. Il palazzo è in degrado e se sistemato renderà più piacevole il quartiere. Quindi pareri chiari, monolitici, che non lasciano scampo a dubbi. Minkul pop dell'arena di Verona.
E come verrà sistemato?
E qua infatti c'è l'articolo che parla della riscossa di Veronetta, così viene chiamato, Bocca Trezza, virgola, riscossa di Veronetta, stop al degrado,
basta!
Via i lavori dell'edificio del 500. Vabbè, il palazzo di Bocca Trezza, che è quello meglio conosciuto come il palazzo del Nani, perché ha ospitato la scuola del Nani fino al 2011.
Con annessi giardini.
Quei giardini, esatto, che non so se si chiamano così, ma vengono chiamati Giardino dei Nani, quindi si sta parlando di quel palazzo lì, appunto dal 2011, da quando non è più scuola, è abbandonato, e quindi sì, c'è un progetto dell'amministrazione comunale di recupero, e inizia così l'articolo: recuperare il passato della città e farlo diventare un ponte verso il futuro per proseguire nel rilancio di Veronetta. Parole in libertà che non vogliono dire niente, o forse qualcosa vogliono dire, se vogliono dire qualcosa, qualcosa di preoccupante. E dice: è stato in stato degrado, appunto, il progetto è diviso in quattro parti, accettato all'unanimità al consiglio della prima circoscrizione. Il progetto rientra nel bando periferie, finanziato dal governo, ed ha previsto lavori, cioè lavori previsti sono 11 milioni e 50 mila euro di costi. Dovrebbe essere 2 anni di lavoro, quindi iniziando l'anno prossimo, quindi concludendosi nel 2023. E il progetto riguardo dice diviso in 4 lotti, che sarebbero in realtà le 4 zone del palazzo, cioè il lotto A, che riguarderebbe il palazzo vero e proprio, che ci dice: fate edificare dei conti murari brani 500, acquistato dalla famiglia Trezza nell'800, che è una famiglia di nobili, che però poi donato al comune. E poi c'è l'8 B, che invece riguarda l'edificio di 20 settembre, costruito negli anni 30 come casa del giovane fascista. Poi c'è l'8 C, che invece è l'immobile che ospitava le scuderie. E poi c'è l'8 D, che dice il giardino aperto al pubblico. E anche qua è aperto fino a una certa, perché ultimamente è proprio no. Comunque anche prima, insomma, c'è il custode che non ti fa entrare se c'è quello o quell'altro, il cane, comunque orari. Non è troppo aperto al pubblico in realtà, e vabbè, vediamo come sarà dopo il restauro. Qua dicono che si prevede che l'edificio sia destinato a uso pubblico. Ci crediamo poco, infatti anche dai rendering già possiamo un po' capirlo, perché abbiamo parlato anche prima dei rendering di questi,
è una moda,
di questi progetti. Vabbè, c'è un rendering di una sala interna, c'è scritto sull'uso della sala interna del palazzo per il pubblico, però quello che si vede è un palazzo sontuosissimo, una sala interna, e c'è tipo queste persone fatte al computer, che sono, cioè messe lì al computer, che sono tipo dei fantasmi trasparenti tipo sulla stanza, che tipo c'è il catering, sembra comunque un ricevimento di gente coi skate, cioè non sembra proprio un, cioè almeno questo è quello che mi dà l'idea a me, vedere questa immagine nel rendering.
Non è un buffet aperto al pubblico,
no, è proprio un ricevimento. Invece poi l'altro rendering, che anche lì c'è gente che attraversa la strada, ci sono anche i Beatles che attraversano la strada,
che cioè, simpatia,
cioè, c'è la striscia pedonale e 4 uomini, sembra l'immagine di Beatles che vanno verso questo palazzo, quindi veramente gusto sotto la suola delle scarpe. ed è brutto anche esteticamente in realtà questo progetto, perché se proprio devo dirla, perché tra i due palazzi, la parte di destra e di sinistra, ci sarebbe la cancellata che fa vedere il giardino interno, che comunque
è pittoresco,
è anche carino, almeno adesso lo si vede. Invece qua ci sarebbe una barriera tipo, cioè, verde, non si capisce bene che cosa sia, quindi non vedresti più il giardino da fuori, boh, una cosa un po' strana. E niente, vanno avanti con la loro retorica, dicono il rilancio. Negli ultimi anni Veronetta è molto migliorata e si era animata con botteghe, attività artigianali e con un miglioramento delle case e anche della vita sociale. Sì, ci viene da dire ok, cioè, dipende.
Di cosa stiamo parlando, insomma?
Dipende, perché nel senso anche le case sono molto migliorate, sì, sono state restaurate tanto, per restaurarle nella maggior parte è stata mandata via la gente e adesso sono vuote, quindi forse la vita sociale in verità è migliorata, perché ce n'è sempre meno, perché c'è sempre meno gente che ci abita e che può starci. Insomma, dipende cosa si intende per miglioramento della vita sociale.
Ed entriamo un po' nel vivo dell'ultima parte della puntata. Abbiamo parlato appena adesso di Veronetta, riqualificazione. Noi appunto scartabelliamo spesso i giornali, ma non ci limitiamo, non vogliamo limitarci a quello, perché nel cassonetto, Cassonetto ci ha regalato in questi giorni delle mappe di cosa? Di Veronetta. Queste mappe sono fatte da un'associazione di cui non facciamo neanche il nome, perché non è neanche questione di pubblicità, né per fare pubblicità né neanche per focalizzarsi su questa associazione. È un'associazione che si fregia del nome di un pesce che risale le acque in contromano,
torrentizie
in contromano, però qua non è che ci sia proprio molto spirito controcorrente, anzi sembra che si segua un po' dove vanno i soldi appunto a Veronetta girano ultimamente, perché c'è una riqualificazione, c'è una speculazione di fatto, nel senso un quartiere riqualificato è un quartiere che cambia di utilizzo, cambia di frequentazione, cambia di abitatori. E perché questo avviene? Per fondamentalmente il valore degli immobili che aumentano per varie ragioni, e uno dei modi per farli anche aumentare appunto è questo cambiare la frequentazione, eliminare un po' gli elementi di tra virgolette degrado, cioè alla fine quelli connessi a questi di vita di chi i soldi non ce li ha, con tutte le contraddizioni che questo comporta, magari anche di termini di economia illegale, se vogliamo usare questo termine, e con più controlli, con più retate. E una mappa, però, anche una riflessione, la mappa alla fine è una selezione della realtà, la mappa ci porta su un foglio di carta una visione del mondo, comunque rimpicciolisce qualcosa che è difficilmente se no rappresentabile e irrappresentabile, appunto è in scala, appunto prima, e questo obbliga alla fine a delle scelte, nel senso che non ci può stare tutto, e nel selezionare alla fine ti mostra una visione del mondo. In questa mappa di Veronetta, secondo me, manca tutto appunto quelle conseguenze della riqualificazione, nel senso non ci sono, ad esempio, chi viene allontanato da casa, magari con qualche soldo per chiudere il contratto d'affitto prima, chi viene sfrattato perché magari immigrato e quindi adesso no, bisogna mettere gli italiani coi soldi dopo aver ristrutturato l'appartamento, non ci sono magari quelli che occupavano, come è successo per esempio il palazzo dell'ex Nani, sono stati allontanati dalla polizia locale che ci ha messo il nastro polizia locale per come fosse la scena di un delitto, non ci sono i controlli su le persone che stanno magari ancora in strada a bersi una birretta anche in questo periodo di Covid, o anche prima lo facevano, con le lamentele dei residenti invece per bene che non vogliono queste presenze qua, non ci sono i controlli sui negozi etnici che vengono invece menzionati perché folcloristici, perché fanno un po' parte del quartiere multiculturale, che è anche un motivo in più per trasferirsi a Veronetta, quando in realtà questa multiculturalità sta venendo un po' distrutta, perché appunto gli immigrati vengono allontanati dal quartiere e mandati in altre zone più lontane e più economiche. E quindi niente, faremo un po' una lettura assieme a voi che ci ascoltate di questa mappa. Every time we get something cool, you fucking take over. I know.
With a broken leg. Rent's up, that shit's no good. Starbucks where the skate rink stood. It's a fixture, it does no good, I know. Kill a hipster, say go home. Broke Congress, it did no good. Read scripture, it did no good. You can take a picture or knock on wood. Fuck that, kill a hipster, say go home.
Beh, innanzitutto sono tante cose da dire veramente su questa mappa. Ma una cosa che ha colpito molto è il linguaggio, nel senso che c'è una combinazione un po' curiosa, secondo me non scelta a caso, per cui si alternano un sacco di inglesismi, un sacco di termini inglesi un po' anche a sproposito, per cui c'è un sacco di cool, easy, resident, per dire persona che abita in un posto, o tutte queste cose qua che fanno molto villaggio globale. E termini dall'altra parte invece che vengono dal dialetto, dal linguaggio parlato da chi a Verona ci abita da, anche da qualche anno, diciamo, comunque, quindi appunto Tega, Buttei, tutte queste cose qua. E un po' come a dire, siamo quelli che sono vicini allo spirito del territorio, però siamo anche appunto il volto simpatico, giovane e sorridente della globalizzazione, siamo cittadini del mondo, insomma tutte queste cose qua. E infatti il riferimento che ricorre anche nell'edizione precedente di questa mappa è Berlino. Berlino, che saprete anche voi che ci ascoltate, appunto,
è la capitale della Germania.
È la capitale della Germania, non da tanto tempo, fra l'altro, per una serie di questioni. Ma è anche la è stata la mecca dell'hipster, del fenomeno hipster, che l'ha fondamentalmente distrutta. Nel senso che Berlino era una città con gli affitti bassissimi, c'era un quartiere in particolare di cui ne avrete sentito parlare anche voi fino a nausea, Kreuzberg, che a un certo punto si è riempito di alternativi, giovani studenti senza soldi, immigrati e tutto il resto, perché costava poco, come del resto Veronetta negli anni 90 fino ai primi 2000. E poi cosa è successo? Che visto che era un quartiere pieno anche di artisti, cose creative, appunto tutte queste cose molto belle, molto povere, si è trasferito anche chi soldi ce li aveva. Qualcuno ha deciso di aprire delle attività più indirizzate a quel target, ed è diventato adesso appunto un quartiere di hipster, che sembra un po' essere il progetto che c'è dietro anche a questo, appunto, all'operazione Veronetta, diciamo, alla fine. Infatti qua c'è un'abbondanza di vinili, negozi dell'usato, che tega l'usato, che figo l'usato, se costa, perché se costa poco, se lo prendi dalla monnezza, in realtà no, è una cosa che da poracci.
Zero sprechi, perché ti costa tanto la merce, quindi voglio vedere se la butti via.
Zero waste, si dice.
Zero waste.
Zero waste.
Sta a buttar via, volevano scrivere.
E poi, vabbè, sì, tutti i vari commenti su quello che c'è e quello che non c'è. Fra l'altro c'è anche un passaggio abbastanza imbarazzante sull'angolo Sud America, viene definito, dove, che in realtà è semplicemente una strada del quartiere dove spesso ci sono ragazzi sudamericani che stanno lì anche a bersi una birretta, comunque stare in strada, e viene portato come un po' folklore, quasi, appunto, sembra di stare a Tuarì, sembra appunto come discorso, nel senso, andate anche voi a vedere questi qua che vengono dal Sud America, che stanno sbattuti appunto su questa carta stampata, così, senza neanche chiedere probabilmente un parere. Poi ci sono, vabbè, le aree verdi, che anche qua si punta sul fatto della riqualificazione delle aree verdi, come che ne abbiamo parlato prima, appunto, del Bastione delle Maddalene, qua appunto si dice area verde riportata alla luce dopo decadi di rovi, purtroppo ancora sconosciuta ai più, che è un po' quello che si propone questa mappa, al fine di rendere conosciuta ai più dei luoghi caratteristici o comunque delle cose che ti spingano a frequentare questo quartiere, questo, questo luogo che è il Kreuzberg veronese. E poi in mezzo ci sono anche tante altre robe, anche un po' di associazionismo, va là, ma sì, buttiamoci un po' di associazioni, con anche delle spiegazioni in realtà un po' minimal, per esempio quella dell'Ampi è sede dell'associazione di coloro i quali hanno liberato l'Italia, vedi voi altri, che dici, sì, vabbè, insomma, potevi dire due parole in più anche sul, cioè, l'Ampi, coloro che hanno fatto un modo per non dire nazifascismo, nel senso, tutto un giro di parole, che hanno liberato l'Italia, sì, ma da cosa l'hanno liberata l'Italia? Che poi non è andata neanche così bene, insomma, questa liberazione, però quello è un altro discorso, un altro capitolo, lasciamo stare. O anche altre cose, c'è anche il comitato Alto San Nazaro, fantastico esempio di cittadinanza attiva, in uno dei punti più belli di tutta Verona, che poi, chi poi il quartiere se lo vive, si ricorda anche che magari a volte capita che la gente venga allontanata dal parco, o che ci siano delle retate, perché il parco lo si vuole in un certo modo, e quindi deve essere un po' legato a quei nuovi residenti che stanno nelle case a fianco, che sono case, diciamo, da soldi, e che certe frequentazioni non le vogliono nel parchetto, e quindi, insomma, vabbè, bella cittadinanza attiva anche questa. E Museo della Radio, Porta Vescovo, pazzesco, questo è il commento. Infatti c'è un'abbondanza di punti esclamativi e di enfasi, quasi come noi quando facciamo la trasmissione, però un po', noi diciamo cazzate, questo, insomma, un po', uno c'ha un po' più tempo magari per riflettere su quello che dice. È tutto proprio gronda di entusiasmo, gronda di vitalità, e fra l'altro oggettivamente vengo a dire, mica, perché ogni negozio secondo loro è il più bello ed è il migliore, quindi logica vuole che non sia forse vero, nel senso, se sono tutti i migliori e nessuno è il peggiore, boh, non so, poi magari sì, nel senso, nulla da dire sui negozi di Veroneta, fra l'altro anche comprensibile che certe attività, comunque è abbastanza variegato anche la gamma di queste attività, abbondano quelle, diciamo, con un certo target, nel senso che comunque i prezzi, a un certo punto viene detto di un'attività, viene detto che ha dei prezzi bassi perché sono 40 euro per farsi i capelli, che,
beh, dai,
sì, ci sta, dai, me ne fa anche due, se ne avessi di capelli così tanti farei anche due giri a questo punto nella stessa giornata, però appunto è comprensibile che uno si voglia fare un po' di pubblicità, poi non so fra l'altro come funzioni, se vengano chiesti dei soldi, se ci sia o se sia puro volontariato, diciamo, di far conoscere le attività commerciali, boh, questa è un'altra questione. E poi cos'altro c'è? Ah, c'è anche, fra l'altro, a un certo punto, negozio surgelati sempre chiuso, in cui si dice niente da dire, l'insegna, gli odori e i suoni sono autoesplicativi, che non sembra proprio simpatica come cosa, sembra un negozio chiuso che non è più aperto, come dire, boh, se ne merita, non so, questo magari poi sono,
ma con più di uno, comunque non sono proprio simpatiche le cose che vengono dette.
Anche c'è anche una scuola viene citata, il Giorgi, ex Mondadori, oggi fucina degli Elon Musk del futuro, ieri fabbrica di libri, dalla pagina di carta al chip in meno di un secolo. E speriamo non ci siano altri Elon Musk. Elon Musk mi pare sia quello di Tesla, no? Il manager, comunque il proprietario, non so, comunque uno che c'ha a che fare con. Anche, no, insomma, visto tutto quello che producono queste società nel mondo che viviamo. Invece no, vabbè, viene esaltato comunque l'imprenditorialità. Che fra l'altro il George mi pare anche quella scuola che la preside aveva autorizzato le retate dentro la scuola. Quindi per favorire, fra l'altro, la vocazione al lavoro degli studenti, perché diceva le aziende devono sapere che da qua escono persone serie. Appunto Elon Musk, mica drogai. Questa era un po' la morale, la filosofia. E non poteva mancare la recensione dell'immobiliare, che alla fine è un luogo, se ci pensiamo, magico per tutti noi, no? L'agenzia immobiliare, quel posto dove si va e si presentano delle credenziali sul fatto che se ce le hai, perché se non ce l'hai non te l'accettano, che hai un lavoro, che hai i soldi per pagarti quell'affitto, quell'affitto in base al quale loro si prenderanno anche una percentuale, si prenderanno una mensilità o più, per cosa? Per fare da tramite con la proprietà, per fondamentalmente non fare alcunché. Quindi appunto un luogo veramente al servizio del prossimo, proprio un'istituzione benefica della modernità, un'invenzione che ha cambiato la vita di tante persone, insomma. E quelli sono quelli che fanno i soldi anche sulla riqualificazione del quartiere, insomma.
E infatti anche di agenzie immobiliari in Veronetta sembrano spuntare
come i funghi, proprio dopo la pioggia, ma come i funghi a marzo dopo la pioggia, proprio un proliferare continuo. E c'è questa recensione di questa nota agenzia immobiliare che dice: in un mondo in cui tutte le agenzie immobiliari sono additate come il male, di questo si parla sempre comunque benissimo. E vorrei, cioè, ora, se tu c'hai soldi, ovvio che non è un problema l'agenzia immobiliare, ma te ne paghi anche due, ma ti compri anche, ti affitti tutto quello che vuoi. Se i soldi non ce li hai, l'agenzia immobiliare è il primo, diciamo, pugno in faccia che ti becchi nella ricerca della casa. E fra l'altro la stessa agenzia immobiliare fa un'attività che viene elogiata, anche questa con un profluvio di aggettivi, di punti esclamativi, che fondamentalmente è una specie di gruppo d'acquisto però presso l'agenzia immobiliare. Quindi tu vai all'agenzia immobiliare e ti prendi la frutta, la verdura, insomma il cibo, la carne, adesso non so bene cosa ci sia in questa carnè di alimentari, pagati caro, perché è tutta roba a chilometro zero, bio, sti cazzi, vegan, eccetera eccetera. E anche quello, insomma, appunto, non è che sia proprio una cosa per tutti. Cioè, poi bellissimo ovviamente il chilometro zero, il bio vegan, anch'io vorrei mangiare così, però il problema è che non è che tutti se lo possono permettere in questo momento. E fra l'altro anche, diciamo, un po' questo recupero della gestione, comunque della sharing economy, no? Tutti questi principi anche in una certa misura anche molto condivisibili, di comunque quasi orizzontalità, nel senso il legame fra il produttore e il consumatore, io conosco quello da cui mangio le cose, e tutte queste cose qua, che però vengono reinterpretati in una versione un po' più imprenditoriale, un po' più economicamente appetibile.
Gli ospiti apprezzano anche la colazione. Questa casa è un albergo, mi spiace uomo ragno, ma i tempi cambiano e qualcosa ci guadagno. E poi nel sacco appena in corridoio non si dorme così mai. Se la cava, l'ho iscritta gnammo e qualcosa ne ricava. Perché l'innovazione la puoi fare anche se c'hai le pezze al culo. Vedrai come ti trovi.
E poi ci sono in questa guida, fra l'altro è la prima di una serie di guide che ci sono anche su altri quartieri di Verona, sarebbe anche curioso andarsela a leggere. Ci sono i personaggi illustri, perché tu presenti il quartiere ai turisti, perché fra l'altro è tutto in inglese, anche italiano-inglese, non certo per il, diciamo, l'immigrato, ma per il turista che va nel B&B, che è l'altra cosa, oltre che agenzie immobiliari che sono spuntati ovunque, sono i B&B, tant'è che tanta gente anche perde la casa perché deve diventare, deve, il proprietario vuole farla diventare un B&B, E poi i gestori di B&B si lamentano anche di chi ci vive nei condomini, perché non si può far vedere ai turisti la vita vissuta, non ci possono essere biciclette sulle scale in questi condomini.
I panni stesi sono sempre la cosa, quella
i
che dà
panni stesi, ancora questa cosa dei panni stesi, ma basta, siamo nel nuovo millennio, non se ne può più.
Un po' tirato, ma non per questo depresso.
Scusate, è stato un attimo di emozione. Ci sono i personaggi illustri di Veronetta, secondo questa nota associazione, questa mappa, sono Enrico Bernardi, l'inventore della prima macchina con motore a scoppio, viveva in via San Paolo, punto esclamativo.
Era veronese.
Il primo mezzo della storia, un cilindro, tre ruote, due posti e testato in Lessinia. E sti cazzi, cioè nel senso, fra l'altro la macchina, boh, non è che sia proprio sta gran cosa, cioè nel senso...
Ma scusa, ma quando è uscita questa mappa? Cioè, sono personaggi agosto... illustri morti?
Sono tutti morti, uno fra l'altro anche...
Cioè, tra i personaggi illustri ha messo due persone comunque che sono morte.
Sì, sì, perché comunque si parla, cioè giustamente sei illustre solo dopo una volta che... Cioè, c'è anche una sua logica questa cosa, molto, una situazione molto classica, molto romanica, molto romana.
Nelle strade dove stai camminando...
Ha camminato qualcuno prima di te. E l'altro personaggio che viene menzionato è Giorgio Bertani, qui definito editore visionario rivoluzionario, fu il primo a pubblicare Dario Fo e Gilles Deleuze in Italia, scomparso da poco, è stato uno dei resident più illustri di Veronetta, leggenda. E vabbè, punto primo, Giorgio Bertani è stato anche tante altre cose, è stato anche il primo a sequestrare un console spagnolo con altri per motivi politici, per salvare la vita a un anarchico spagnolo antifranchista che rischiava la garrotta, cioè di essere strozzato, essere ammazzato. E oltre a Dario Fo, in realtà ha pubblicato un sacco di testi fondamentalmente della sinistra antagonista degli anni 70, ma non solo, anche tante altre cose riguardo per esempio anche a la cultura veronese, comunque la cultura contadina e anche molto altro, la critica della psichiatria, insomma varie questioni, quindi vabbè, anche una riduzione un po' che non gli rende giustizia. E c'è da dire che Giorgio Bertani, fosse stato vivo, ne avrebbe dette a questi, ne avrebbe dette anche a noi probabilmente che stiamo parlando in radio, perché ne aveva per tutti nell'ultimo periodo, a quanto pare, appunto poi non lo conoscevo. E niente, quindi appunto ci sono questi due personaggi illustri che fanno un po' anche qua cammini in un posto che ha avuto una storia e quindi acquisisce maggiore valore. Camminarci, andarci a vivere, frequentarlo, così. Si parla ancora fra l'altro della Santa Marta, definita palazzo storico che sembra Hogwarts, che vabbè, insomma è questa via di mezzo un po' fra, non so, molto, com'è il termine?
Un po' boomer e un po' cringe.
Sì, è quella cosa lì, ecco, non saprei spiegarla, però è quella cosa lì.
Un po' cringe, un po' boomer.
No, chiaro, adesso è più chiaro. E niente, questa era un po' la nostra commento, il commento un po' su questa mappa da BTR, abbiamo un po' ritagliato, provato a fare una critica, comunque una riflessione su questa mappa. Invitiamo a non perdersi nelle mappe o farsi la propria mappa personale, e più che altro a viversi le strade, a capire anche cosa succede nei quartieri dove abitiamo e provare magari anche a ostacolare un po' questa speculazione che tocca Veronetta in realtà, ma tocca in realtà qualsiasi, o meglio, anche altre zone. Prima abbiamo parlato anche del TAV Adige Dox, Porto San Pancrazio, la zona di Porta Vescovo, insomma la tendenza è quella di mandare le persone più meno abbienti fuori dal centro, lontano dalla città, in zone con meno servizi, e a seconda diciamo degli andamenti delle fluttuazioni del mercato immobiliare puntare su questo o quel quartiere, perché poi alla fine è un gioco che va avanti all'infinito, nel senso che se pensiamo a secoli addietro, neanche, cioè, nel senso, tanti anni fa in realtà, la parte più povera di Verona era quella del centro storico, poi appunto è stata fatta quell'opera di riqualificazione a suon di piccone, per cui sono stati buttati giù dei rioni, è stato fatto altre cose, ed è un po' un gioco che continua sulla pelle delle persone. E quindi adesso in chiusura buttiamo su un pezzo della Berlino che ci piace.
Stavamo dimenticando di rispondere a un messaggio che ci è arrivato direttamente da Macron.
Presidente, ascoltiamo.
Che ve lo provo a leggere, anche se in francese faccio fatica. Bonjour, salut. Est-ce que tu parles français? Je t'écris parce que je voulais savoir pourquoi tu ne sei plus bienvenu dans les déchets. Paris. Insomma, a Macron gli dispiace che non c'è più il nostro collegamento con la Francia.
Ma tra un qualche mese si riprende, probabilmente.
Abbiamo capito cosa chiedi, non sappiamo come rispondere. Però.
Col linguaggio dei gesti che purtroppo non vedrai perché siamo in radio.
Però, cioè, usando l'immaginazione potrebbe capire.
Con l'immaginazione si può tutto.
In America, can't recognize her own face. She seldom cries and she never smiles. She's something captured. Once it was wild.
Pictures of beauty. She's so ashamed.
Pictures of beauty.
apples that hang from the tree. Some dream of floods where rivers are free. She dreams of closets, she hangs like a dress. No one can see her, no one to impress.
Beauty's a beauty.
You done it again. I want you to know now. You done it again.